La soffiata, anzi chi mise fiato alle trombe e permise il mio arresto in Francia, fu, come accertato probatoriamente, fatta da Carmine Schiavone e non da Cicciotto Bidognetti. La verità è che tale individuo che risponde al nome del pentito Luigi Diana dice falsità e vuole mettere zizzania per tornaconti personali. Inoltre, suggerisce al direttore del giornale di raccontare bene le notizie. Vi prego di non farvi strumentalizzare da questo delatore, molto ma molto prezzolato, e di non incorrere nell'errore di trasformare il vostro quotidiano di cronaca in un giornale scandalistico, che inevitabilmente perderebbe di credibilità come un giornale vostro concorrente, a cui non ho rinnovato l'abbonamento, cosa che, come me, molti faranno non comprando un giornale così strumentalizzato. Con la lettera Sandokan delegittima il giornale concorrente del quotidiano a cui è indirizzata la lettera, e ufficialmente lo elegge suo nuovo interlocutore. Non commento nemmeno il fatto che il giornale vostro concorrente è abituato a scrivere falsità. Il sottoscritto è come l'acqua di fonte, trasparente in tutto. Sandokan invitò i suoi uomini a comprare il nuovo giornale, non più il vecchio. Da decine di carceri in tutta Italia arrivarono richieste d'abbonamento per il nuovo giornale prescelto dal boss e disdette d'abbonamento per quello criticato. Il boss chiuse la lettera di pace con Bidognetti scrivendo: «La vita ti chiede sempre ciò che sei capace di affrontare. A questi cosiddetti pentiti la vita gli ha chiesto di affrontare il fango, come ai porci». Il cartello dei casalesi non era sconfitto. Risultava persino rinvigorito. Secondo le indagini della Procura Antimafia di Napoli, il cartello è attualmente gestito da una diarchia retta da Antonio Iovine, detto Onin, ossia il poppante, perché raggiunse i vertici del clan ancora ragazzino, e Michele Zagaria, il boss di Casapesenna, detto Capastorta, per l'irregolarità del suo viso, ma che pare ora si faccia chiamare Manera. Entrambi i boss sono latitanti da anni e inseriti nell'elenco del Ministero dell'Interno tra i più pericolosi fuggiaschi italiani, irreperibili, eppure sicuramente sempre presenti nel loro paese. Nessun boss può, per troppo tempo, abbandonare le proprie radici, perché è su queste che tutto il potere si edifica e tutto il potere può crollare. Poche manciate di chilometri, paesi minuscoli, budelli di viottole e masserie sperdute per le campagne, eppure impossibili beccarli. Sono in paese, si muovono su percorsi internazionali, ma tornano in paese. Per la parte maggiore dell'anno stanno in paese. Lo sanno tutti. Eppure non li beccano. Le strutture di copertura sono così efficienti da impedire l'arresto. Le loro ville continuano a essere abitate da parenti e famiglie. Quella di Antonio Iovine a San Cipriano somiglia a un palazzotto Liberty. Mentre la villa di Michele Zagaria è un vero e proprio complesso edilizio tra San Cipriano e Casapesenna. Una casa con al posto del tetto una cupola di vetro per permettere alla luce di entrare e alimentare la crescita di un enorme albero che troneggia al centro del salone. La famiglia Zagaria possiede decine di aziende satellite in tutta Italia ed è, secondo i magistrati della DDA di Napoli, la prima impresa italiana nel movimento terre, la più potente in assoluto. Una supremazia economica che non nasce dalla diretta attività criminosa, ma dalla capacità di equilibrare capitali leciti e illeciti. Queste ditte riescono a proporsi in modo profondamente concorrenziale. Hanno vere e proprie colonie criminali in Emilia, Toscana, Umbria e Veneto, dove certificazioni e controlli antimafia sono più blandi e permettono il trasferimento di interi rami d'azienda. I casalesi prima imponevano il pizzo agli imprenditori campani al nord, adesso gestiscono direttamente il mercato. Nel modenese e nell'aretino, i casalesi hanno in mano la maggior parte degli affari edilizi e si portano dietro manodopera essenzialmente casertana. Le indagini in corso mostrano che le imprese edili legate al clan dei casalesi si sono infiltrate nei lavori dell'alta velocità al nord, dopo averlo fatto al sud, come dimostra un'inchiesta coordinata dal giudice imposimato del luglio 95. Le grandi imprese vincitrici dell'appalto della TAV Napoli-Roma avevano subappaltato i lavori a Edil Sud, legata proprio a Michele Zagaria, ma anche ad altre decine di imprese legate al cartello casalese. Un affare, quello dell'alta velocità Napoli-Roma, che ha fruttato circa 10.000 miliardi di lire. Le inchieste dimostrarono che il clan Zagaria aveva già fatto accordi con le 'ndrine calabresi per partecipare con le proprie aziende agli appalti qualora le linee dell'alta velocità avessero raggiunto Reggio Calabria. Erano pronti i casalesi, come lo sono ora. La costola di Casapesenna del sodalizio casalese è riuscita a penetrare, secondo le indagini della Procura Antimafia di Napoli degli ultimi anni, in una serie di lavori pubblici al centro-nord, partecipando alla ricostruzione dell'Umbria dopo il terremoto del 97. Ogni grande appalto e cantiere, le ditte di Camorra dell'Agraversano lo possono dominare in ogni passaggio. Noli a freddo, movimento terre, trasporti, inerti, manodopera. Le ditte dell'Agraversano sono pronte per intervenire, organizzate, economiche, veloci, efficienti. Le imprese edili a Casal di Principe sono ufficialmente 517. Moltissime sono dirette emanazione dei clan. Altre centinaia si trovano in tutti i paesi dell'Agraversano, un esercito pronto a cementificare ogni cosa. I clan non sembrano aver bloccato lo sviluppo del territorio, quanto piuttosto dirottato nelle loro casse i vantaggi. In un fazzoletto di pochissimi chilometri, negli ultimi 5 anni, sono stati edificati dei veri e propri troni commerciali di cemento. Uno dei più grandi cinema multisala d'Italia, Marcianise, il più grande centro commerciale del sud Italia, a Teverola, il più grande centro commerciale d'Europa, sempre a Marcianise. Tutto in una regione con altissimi tassi di disoccupazione e con un'emorragia continua di immigrazione. enormi agglomerati commerciali che piuttosto che non luoghi, come li avrebbe definiti l'etnologo Marc Augé, parevano degli inizio luoghi,